Benvenute e benvenuti a Radio Drome, lo spazio podcast di Onda Cinema, lunga vita alla nuova carne. Io sono Rudy Capra, con me ci sono Antonio Pettier.
Ciao a tutti, ciao a tutte.
E Domenico Ippolito.
Un saluto a tutti, benvenuti.
Allora, stasera ci siamo riuniti per parlare di due film che l'uno con l'altro non c'entrano un accidente, forse sì, forse no. Il primo è Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin e il secondo è Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman. Allora, partirei con il più leggero dei due, anche se parlare di leggerezza in questa puntata non so se è appropriato, che è appunto Il processo ai Chicago 7. Di cosa parliamo? Parliamo di un evento accaduto nell'agosto del 68 a Chicago, quando in occasione della convention democratica alcuni manifestanti sono stati arrestati con l'accusa, ecco, di aver provocato dei disordini. Aaron Sorkin, che nasce sceneggiatore, crea un lungometraggio che in realtà era stato a lungo gestato da Steven Spielberg e realizza questo dramma legale di grande impatto con un ottimo cast di cui ci parla Antonio Pettier.
Questo film nello stile di Aaron Sorkin, nel senso che è un film su un processo che vede coinvolti tutti i leader delle varie organizzazioni giovanili e pacifiste americane di quel periodo, che appunto, come diceva Rudy, sono andate a manifestare durante la convention democratica. Si è appena insediato la presidenza di Nixon e quindi Nixon diede ordine alla procura generale di imbastire un processo contro i cosiddetti disordini causati da questi movimenti e colpire i vari leader. È una rappresentazione a tutti gli effetti storica di un determinato periodo ed è un film, come dire, classico americano, nel senso del cosiddetto liberal cinema e anche del legal cinema, perché tutta la storia degli eventi che vengono raccontati in flashback vengono raccontati durante i giorni del processo, che è durato moltissimi mesi. E questo è una caratteristica di Sorkin, nel senso che sia come sceneggiatore ma anche come regista, che vabbè, Il processo ai Chicago 7 è il suo secondo film anche come regista, anche Molly Games, che è quello precedente, verte sempre su un discorso sul il processo. Teniamo conto che Sorkin, la sua prima sceneggiatura trasformata in film, è stato Codice d'onore di Robert Reiner del 92, che ha tratto da una sua opera teatrale, perché Sorkin è un autore che nasce nel teatro come appunto commediografo. E quindi Chicago 7, ma tutto il cinema di Sorkin, è un cinema in cui è importante il dialogo e i ritmi dei dialoghi. Questa è una caratteristica peculiare dell'autore. Pensiamo che come sceneggiatore Sorkin è l'autore dello script di The Social Network di Fincher o anche di L'arte di vincere. Poi non dimentichiamo che è anche un autore televisivo, l'autore, l'ideatore di West Wing, Tutti gli uomini del presidente, la serie TV all'inizio degli anni 2000, e anche di Newsroom, che invece parlava su tre stagioni, descriveva una redazione di appunto di una news televisiva. Ecco, e quello che è una caratteristica, perché questo veniva fuori anche in West Wing, è la cosiddetta tecnica del talk and walk, cioè il camminare e parlare, ma questo è per dire che l'importante in Sorkin è il ritmo dei dialoghi, e questo si evince anche nel processo a Chicago 7. È quasi il suo linguaggio cinematografico, l'utilizzo di questi flashback, ma anche negli altri film. In realtà le opere da regista di Sorkin è molto più focalizzato sulla costruzione di dialoghi molto ricchi. Le sceneggiature di Sorkin sono molto ricche, molto ben strutturate, pieni di dialoghi, pieni di informazioni storiche. Se facciamo un esempio, in Social Network, in cui anche lì c'è un'impronta tra virgolette processuale, Social Network, David Fincher narra la nascita di Facebook, ma poi la seconda parte del film è tutta incentrata sui i vari processi che subisce il fondatore di Facebook da parte dei suoi concorrenti. E quindi, ecco, il processo diventa un altro palco teatrale in cui i vari attanti si muovono seguendo le indicazioni dello script, della storia che Sorkin mette in scena. Questa è la cosa più interessante e forse che distingue nettamente il cinema di Sorkin.
Io sono assolutamente d'accordo con questa lettura e aggiungo anche che a me pare un deciso passo avanti questo film rispetto all'esordio di Molly's Game, che personalmente non mi aveva entusiasmato, pur ritenendolo un buon film, costruito sicuramente su un personaggio azzeccato, però questo processo di Chicago 7 mi sembra di un'altra levatura ed appunto, insomma, come dicevi te, è accostabile ai film migliori del Sorkin sceneggiatore, appunto, come hai ricordato, lui nasce appunto come drammaturgo, come sceneggiatore, eccetera, e poi passa dietro la macchina da presa. Quindi mi pare questo film il punto di arrivo di un percorso che parte da lontano. Sicuramente, appunto, Sorkin si è specializzato, come dicevi tu, in un ambito, quello del dramma legale, già da decenni ormai, insomma, e i film li hai citati. Riguardo a questo film, mi sembra un'opera quindi più calibrata, più matura del precedente, insomma, meno affabulatoria. La dinamica narrativa più interessante pare questa, e cioè che i due avvenimenti principali legati insieme, come dire, da temporalità e consequenzialità, quindi la protesta e il processo, chiamiamoli pure l'evento A e l'evento B, vengono nel racconto ribaltati, cioè e il fatto B viene proposto all'inizio, quindi si parte con la dinamica processuale e l'evento che sta a monte, cioè le proteste degli attivisti, appunto le violenze, poi il loro arresto, insomma, viene celato allo spettatore, no? E centellinato anche durante il processo, proprio come se chi guarda il film fosse un giurato che deve ricostruire gli avvenimenti e prendere una decisione. È sicuramente una costruzione di tipo classica, però appunto, come dicevi anche te, scritta anche molto bene, perché Sorkin nasce come sceneggiatore. Logicamente non è un procedimento neutro, no? Perché Sorkin ci suggerisce anche molto chiaramente da che parte stare e da che parte sta lui, pur con gli opportuni distinguo che intercorrono tra i vari leader della protesta. Ecco, credo che ci siano molti punti di forza in questa ricostruzione filmica, perché si muove poi anche molto bene attraverso l'aspetto documentale. Il regista ci mostra infatti immagini di repertorio, senza però invadere, come dire, il campo della finzione, ma puntellandolo agevolmente. E poi credo che un altro pregio del film sia quello che riesca a dialogare con l'attualità americana del movimento Black Lives Matter, sbocciato negli Stati Uniti proprio in questi mesi, dopo le violenze della polizia verso gli uomini di colore, che nel film fanno il paio con il razzismo del giudice verso il capo delle Pantere Nere, che inizialmente viene accusato, insomma, è anche lui tra gli imputati. Infatti all'inizio gli imputati saranno 8, e viene anche trattato in maniera diversa rispetto agli altri, no? Viene mostrata molto chiaramente il pregiudizio del giudice, il suo razzismo. Quindi un film che si lega molto bene anche con l'attualità, addirittura con l'attualità di questi giorni, con la presenza alla Casa Bianca di Trump, che va a braccetto nel film con quella di Nixon. Insomma, sono legami sicuramente che si percepiscono, tutto questo senza rinunciare anche all'intrattenimento. Uno dei punti di forza del Sorkin scrittore, di cui è certamente un maestro, però insomma è un film che riesce a suscitare anche la giusta indignazione, magari anche verso spettatori meno avvertiti e non vicinissimi a queste tematiche, quindi mi sembra un punto a suo favore, assolutamente.
Ma infatti poi l'abbiamo un po' fino adesso descritto, come giustamente è, come un thriller o un dramma legale, eccetera, ma in realtà è anche un film molto divertente. E infatti, Domenico, io sono d'accordo con te quando dici che Molly's Game non è stato un grande esordio, perlomeno perché questo aspetto dialogico di cui parlava Antonio va a coprire, ecco, un po' troppo quello che poteva essere il colore della sceneggiatura di Molly's Game, che era tratta dalla biografia di una giovane donna che è riuscita a stabilire questo network, chiaramente illegale, di casinò, di giocatori di poker privato. E quindi, mentre lì l'aspetto narrativo, ma parlo proprio narratologico, cioè del narratore che parla, collegava degli aspetti che erano sempre piuttosto scialbi. Ora, io non voglio fare un paragone esagerato, però Scorsese, con una minima inclinazione della scenografia o anche solo con una descrizione, ecco, di un momento di distrazione fra alcuni gangster, riesce in qualche modo a fotografare il carattere, l'inclinazione di un certo tipo di associazione mafiosa, o come nel caso di altri film, riesce a catturare, ecco, il carattere di un personaggio in un semplice gesto. Questo non riesce a Sorkin nel suo primo film, mentre gli riesce molto bene in questo Il processo ai Chicago 7, forte di un cast molto forte, composto da Rylance, Michael Keaton, Sacha Baron Cohen, che è appunto sempre un elemento di divertimento, e anche John Lynch. Io in particolare citerei metterei questi quattro. Non so se siete d'accordo, ma mi sembra che in questo caso il cast sia fondamentale nel reggere un film che è quasi interamente giocato sugli interni e sul ritmo serrato, ecco, di questi eventi, di questo processo, che sono sì una ricostruzione abbastanza fedele di quel che accadde, ma anche una ricostruzione abbastanza divertente e divertita.
Sì, sono d'accordo con te. Aggiungerei anche una cosa, che sicuramente, vedendo la carriera di Sorkin, il processo di Chicago 7 è forse è un passo in avanti maturo dal punto di vista proprio come regista, perché comunque Sorkin è essenzialmente uno sceneggiatore, scrittore, un drammaturgo. In Molly's Game ancora era molto zavorato da questo aspetto, invece in quest'ultimo film cura anche la messa in scena e la messa in serie, no? L'utilizzo anche di flashback, come ha detto appunto Domenico, anche dell'inserto dei vari sequenze originali, proprio delle riprese dell'epoca, quindi documentaristiche che assolutamente sono inserite all'interno del tessuto filmico in modo del tutto naturale. Non c'è distinzione, no, tra le sequenze finzionali e le sequenze invece reali, documentaristiche, cosa che invece non c'era in Molly's Game, e che comunque la caratteristica che si vede in Chicago 7 è proprio, si rifà al suo primo, al Codice d'Onore. Cioè, insisto su questo perché comunque anche Codice d'Onore, che parla di la morte di un Marines ucciso per appunto questo codice rosso all'interno della base di Guantanamo, che viene ucciso da altri due Marines, e c'è l'accusa contro questi due Marines portata avanti da appunto dalla procura militare e difesi dai difensori militari, e quindi anche lì era molto strutturato sul processo. E però appunto la cosa che è determinante, che si evince in tutti i suoi film, è proprio questo serrato nel dialogo. Il dialogo è fondamentale.
Mi allaccio a quello che dici per esaltare questa possibilità che ha il film di legarsi in maniera dialogica col passato, come citavate voi giustamente con gli inserti d'epoca, e anche col presente, un aspetto che viene citato anche da Vincenzo Chieppa nella sua recensione per Onda Cinema. Ma quando Sorkin intende quel sottile filo conduttore che lega l'amministrazione Nixon a quella attualmente al potere, facendo dire a Abby Hoffman, interpretato da uno straordinario Sacha Baron Cohen, la frase clou dell'intero film: credo che le istituzioni della nostra democrazia siano straordinarie, ma che in questo momento siano in mano a persone orribili, chiusa la doppia citazione, ecco, in questo modo riesce a dialogare col presente e a legarsi anche a Steven Spielberg, che volle fortemente mettere in scena questo aspetto, no, della democrazia americana, la possibilità della corruzione, ma comunque il lieto fine, diciamo, che è un aspetto un po' ricorrente anche della filmografia di Spielberg. E d'altro canto, ecco, è anche un dialogo volendo fra questi due grandi protagonisti del cinema contemporaneo.
Sono d'accordo, quella frase, come giustamente ha fatto notare anche il nostro recensore, è quasi una frase appunto che va ad intercettare un sentimento magari anche nello spettatore, no? Quasi sfonda la quarta parete, quasi come se quel personaggio in quel momento stia guardando in camera e stia parlando allo spettatore contemporaneo, cioè a noi che guardiamo questo film invece ambientato alla fine degli anni 60 e quindi in un contesto logicamente diverso, ma che ha dentro alcune cose assolutamente che si legano con l'attualità americana e non solo. Diciamo che questa protesta, questa storia, che è una storia prettamente americana, questo processo, questo arresto di questi attivisti, diventa una storia anche internazionale in questo modo, cioè riesce a parlare appunto anche spettatori come noi che guardiamo alle cose americane con occhi appunto da europei, però ovviamente questi argomenti ci riguardano in qualche modo in prima persona. Per quanto riguarda Molly's Game, mi sembrava appunto sì, un film, come hai detto anche te, un po' immaturo, probabilmente anche troppo pregno di scrittura. Io avevo notato anche, insomma, questo utilizzo sì dei dialoghi serrati, ma anche di una voce fuori campo assolutamente invadente, come se quasi se Sorkin non si sia riuscito a staccare da questo personaggio, dai suoi pensieri, anche probabilmente derivanti dal romanzo, no? Perché appunto il romanzo era un adattamento, e quindi si fosse concentrato solamente sulla voce di questa donna, e con questo montaggio molto dinamico, molto serrato. Invece è qualcosa che al processo di Chicago 7 non accade, grazie a un film corale in cui viene dato il giusto peso a tutti i protagonisti della vicenda, e addirittura credo che ci sia anche, questo sicuramente da dire, una direzione degli attori sicuramente è migliore. Anche in Molly's Game c'erano comunque vari personaggi, però in qualche modo presentati in maniera molto veloce, molto raffazzonata.
approssimativa, e c'era anche sì. questo aspetto, come dici tu, dello show don't tell, che era violato, cioè invece che mostrare gli avvenimenti, spesso questa voce fuori campo andava sopra a riassumere o anticipare eventi che sarebbero accaduti, invece magari di dare loro colore e risalto sullo schermo. A proposito invece di registi che amano mostrare un sacco di cose e non dire assolutamente niente, tant'è vero che si fa fatica a capirci qualcosa, passiamo invece a Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman. La trama, beh, non vale la pena di spenderci troppe parole, perché diciamo a livello letterale sembra che sia un ragazzo che porta la ragazza a conoscere i genitori, e questo già di per sé è un evento problematico, nel più delle circostanze imbarazzante, e però l'imbarazzo cresce quando la coppia arriva a casa, perché ci sono eventi che definire paranormali forse è riduttivo, e mi fermo qui. Non so se Antonio hai qualcosa
sì,
da dire
sono nel film appunto di Kaufman, in questo caso Sto pensando fino a qui, è pieno di eventi, nel senso che anche qua diventa surreale, ma anche questa è una caratteristica di, in questo caso, del cinema di Kaufman. Ecco, se dobbiamo fare una comparazione, no, tra, anche Kaufman nasce come sceneggiatore e soprattutto sceneggiatore, ma in questo caso la sceneggiatura e la figura di sceneggiatore è, si fonde, si trasfonde in quello che poi è la voce dell'autore stesso. Ecco, a differenza di Sorkin possiamo dire che è uno sceneggiatore a tout court che è passato dietro la macchina presa. Invece se si va a vedere la filmografia di Kaufman, anche i film scritti da lui ma diretti da altri, tipo S. John Malkovich, che è di Spike Jonze, oppure appunto Il ladro di orchidee, o Se mi lasci ti cancello invece di Michel Gondry, in realtà si vede molto di più la personalità di Kaufman rispetto a Gondry o di Jonze. Sembrano quasi che questi film non siano dei registi Jonze e Gondry, ma siano già film a tutti gli effetti di Kaufman. Perché questo? Perché se Sorkin in qualche modo si rifà a una storia cinematografica americana che richiama le sue radici nel cinema degli anni 70, no? Quindi nel cinema civile, molto legato ad eventi sociali, storici sociali, quello di Kaufman invece è un cinema estremamente personale, estremamente autoriale, nella, come dire, eccezione del termine, che è una visione di mondo totalmente personale. E in questo Sto pensando fino a qui è a tutti gli effetti quasi un poema surrealista, perché a tutti gli effetti è surrealista, perché senza fare nessun tipo di spoiler, chi vede il film capirà bene che alla fine c'è un ribaltamento, no? E quindi sembra quasi sia una proiezione di un sogno, di una vita, di un uomo, che viene raccontato tramite questa coppia di ragazzi. E poi Kaufman all'interno della casa dei genitori gioca molto con il tempo, ma un tempo che è un tempo non storico ma metafisico. Del resto anche questo discorso del tempo metafisico e surreale si vede benissimo anche in Essere John Malkovich e nel Lado di Orchidee, dove ci sono anche degli scatti visivi che a volte sono dei tradimenti alla vista dello spettatore, nel senso che lui tutti i suoi cinema è un continuo inganno. Nel suo capolavoro Sineddoche New York, che è un'opera mondo, nel senso che parla di questo regista teatro e che però in realtà parla della vita nel suo svolgersi fino alla vecchiaia e fino alla morte. In realtà appunto in tutti i film anche di Kaufman c'è questa appunto storia metafisica, che poi è una storia dell'uomo, dell'individuo che attraversa la vita, ma il cui poi ultimo fine, l'ultima stazione è quello della fine stessa della vita. E tutti i suoi cinema, e compreso Sto pensando di finirla qui, sono impregnati di una malinconia, ma una malinconia di qualcosa di ineluttabile. Ecco, c'è quasi un senso di fatalismo nel cinema di Kaufman, cosa che invece non è presente assolutamente in Sorkin, perché lì invece è un cinema più razionalista. È fondamentale questa distinzione, questa comparazione, proprio per capire meglio Kaufman. Personalmente io credo che sia più autore e più originale il cinema di Kaufman, per quanto detto, rispetto a un Sorkin che è di altissima qualità il suo cinema, ma è, diciamo, più, si inserisce in un solco più classicista del cinema contemporaneo.
Sì, io sono d'accordo su questo. Un po' un legame l'abbiamo trovato tra questi due, cioè, nel senso, come hai detto tu, sono due sceneggiatori, però appunto antitetici, cioè, nel senso, io penso Sorkin lo lego a un tipo di scrittura abbastanza classica, che viene insomma dalla Hollywood più, come dire, più classica, sì, mentre appunto Kaufman è sicuramente un grande innovatore, alcuni addirittura hanno detto che ha inventato un genere, no? Quello del film ambientato, no? Nella mente dei personaggi, nel cervello dei protagonisti. E per esempio, quando ha adattato, Kaufman ha scritto sceneggiature originali, ma ha scritto anche adattamenti. E quando ha adattato Il ladro di orchidee, che è un romanzo, insomma, la storia di questa donna, insomma, poi che ha scritto il libro, ecco, che aveva poi nel titolo originale Adaptation, no? Quindi adattamento, ha inserito addirittura se stesso, un fratello gemello, nel film, ecco, quindi non proprio un adattamento ortodosso, come dire. E anche qui, in questo, sto pensando di finirla qui, Kaufman parte da un romanzo perché appunto è tratto dall'omonimo libro di Ian Reid e bisogna dire che inizialmente il film sembra molto fedele al libro in realtà perché adopera quasi interamente la voce della narratrice, no? Come voce fuori campo, questa Lucy che è la ragazza appunto come avete detto che va insieme al suo nuovo fidanzato insomma a conoscere i genitori di lui, però già da questo incipit c'è un contromovimento come dire, no? Già da questo, anzi già da questo titolo sto pensando di finirla qui perché siamo all'inizio di una relazione ma lei già vuole mettere fine ad essa, anzi persino forse vuole mettere fine alla sua vita, quindi questo ovviamente è uno straniamento palese, visto che la protagonista, come dire, si è appena presentata. Ecco, e da qui il tono già si fa appunto sinistro, spettrale, no? Come dire, io mi permetto una citazione, ogni storia d'amore è una storia di fantasmi, che non a caso è il titolo della biografia di David Foster Wallace, no? Che poi è uno dei nomi letterari, come dire, di Kaufman. Ecco, io ho letto questa storia appunto come una sorta di nostalgia per un futuro perduto, appunto, di quest'uomo che poi alla fine si scoprirà il vero protagonista della storia, è una sorta di incubo al contrario, no? Un sogno mai avvenuto che si sfalda, no? Si disfa letteralmente quasi davanti allo spettatore. E questi personaggi si muovono sempre un po' tra mondo reale e mondo dell'irrealtà, non appartengono al mondo reale, ma non appartengono nemmeno mai compiutamente al mondo irreale. Io li vedo quasi come degli spettri, no?
A me ricorda, come l'ha ricordato a tanti altri, Strade perdute di David Lynch, un film che appunto, come tante altre opere di Lynch, prende spunto dalla realtà, da personaggi reali, cioè reali chiaramente nel mondo fittizio, ma comunque reali, che poi vengono immaginati e fatti interagire in un mondo creato dal protagonista che cerca di sfuggire stato di cose che lo angoscia. Anche diciamo il primo film di Lynch, Reserved, è in fondo un stesso incubo attraverso il quale Lynch esorcizza la paura della paternità e il terrore della paternità. Quindi si può dire che forse, non so se siete d'accordo con me, ma ancora più che il tempo è l'identità il vero cruccio del cinema di Kaufman. Identità che è identità di genere, identità personale, ma è soprattutto identità creativa. Si dà un po' in tutti i film di Kaufman questo grande sforzo che è la creazione artistica, no? E la ricerca di un'identità, l'espressione dell'identità attraverso la creazione artistica. E io adesso so che Giuseppe, che ha scritto la recensione per noi di Onda Cinema, fra l'altro un'ottima recensione, non è facile essere Charlie Kaufman, che è sia il titolo della recensione di Giuseppe, sia il titolo di un articolo di un giornalista che presentava il film dell'autore, Singing Talk. Ecco, questa difficoltà di essere Charlie Kaufman, io alla lunga la trovo, non so voi, un po' stancante, c'è questa costante e tormentata genialità che fatica a fuoriuscire, fatica a creare delle forme tangibili, ad assumere un'identità stabile. E questo è un po' il fascino, ma credo in questa fase della sua carriera anche il limite di Kaufman. Non so se mi sono spiegato.
Sì, io ti dico onestamente che nella realtà, se parliamo del film di Sto pensando di finirla qui, certamente non è a un livello di Sinecdoche New York, però è proprio, l'hai detto tu, e questo è l'aspetto preponderante, più importante è il fascino, cioè nel senso che comunque fa sempre un cinema fascinoso e affascinante, ed è quello che ti stupisce e comunque ti ammalia, è questo continuo straniamento di quello che è la narrazione. Lo dice anche Giuseppe Gangi nella sua recensione come caratteristiche di questo film, ma che poi è una caratteristica di tutto il cinema di Kaufman. E poi, ecco, questo è la mancanza di, come dire, di una uniformità e unitarietà non solo della narrazione, ma dei personaggi stessi. I personaggi vengono continuamente decomposti, c'è una decomposizione proprio psicologica, no? Della psiche del personaggio, e questo si vede in tutte le sue opere, e a maggior ragione sto pensando di finirla qui. Ti dico onestamente, dal mio punto di vista io lo trovo ancora non stancante, ma anche questo, in questo film ancora una nuova versione, una nuova modalità di rappresentazione di questo suo malessere personale. Del resto,
ma Domenico... Domenico, non sei, non pensi anche tu che stia andando verso una sorta di deriva più, più cupa? Cioè anche tu, Antonio, insomma, io l'impressione che ho vedendo la filmografia di Kaufman, partendo anche dai suoi lavori appunto da sceneggiatore, è che le ultime opere, fra cui Anomalisa e fra cui ecco anche Synecdoche eccetera, vadano sempre di più verso un orizzonte molto cupo, ecco.
Perché parla di morte, perché il suo cinema è un cinema di morte comunque, non di vita. Questa cupezza c'è, è imprescindibile.
Ma io direi anche questo, che però diciamo questo libro da cui, insomma, da cui è tratto il film ha un taglio horror all'interno, quindi ha, gioca su un certo immaginario horror, quindi se vogliamo questo è stato un po' in qualche modo rispettato da Kaufman nel suo adattamento, cioè anzi aggiungo, credo che lo sceneggiatore abbia limitato alcune cose del libro, perché per esempio nel romanzo la ragazza racconta di una persecuzione da parte di un uomo che nel film non c'è, ci sono dei dialoghi che parlano di un terribile incidente e nel film non ci sono. Ecco, io penso che comunque Kaufman abbia in qualche modo però rispettato, come dire, questa impostazione, ha sicuramente sottratto alcune sottotracce, però ha giocato anche con lo spettatore, no? Puntando su dinamiche magari più cinematografiche, tipo l'attesa per i genitori, per l'arrivo dei genitori, la cantina sbarrata, la bufera, insomma. Poi sicuramente c'è tutto un contraltare autoriale, insomma, come dicevate voi, che si riallaccia ai film precedenti, che destruttura sicuramente il film, le continue citazioni palesate o no, anche una sorta di incontinenza verbale dei dialoghi, e quindi, come dire, torniamo anche un po' a Foster Wallace e al suo realismo isterico, ecco. E poi logicamente, ed è la cosa che io ho visto come la parte probabilmente più debole del film, c'è la chiusa con questi finali diversi tra loro, comunque questi finali insomma in giustapposizione, ecco, sovrabbondanti, e quindi siamo tornati un po' al Kaufman più paranoico, più mortifero, ecco, questo sicuramente.
Ma voi non pensate, per esempio, nella sequenza finale, che c'è questa scuola immersa nella notte e immersa in questa bufera di neve, questo paesaggio di neve? Avete citato David Lynch, ma io ci ho visto anche una citazione in senso lato anche di Shining di Kubrick, no? Con l'Overlook Hotel, dove lì era praticamente la memoria storica di un'intera nazione, no? Con tutti i suoi fantasmi e i suoi errori. Qua invece è la memoria storica di un uomo, cioè in realtà è un uomo che in questa scuola, in questa, immerso nel buio, immerso nella neve, con questi finali reiterati, non sono più finali reiterati, sono solo altro che invece della rappresentazione dei suoi fantasmi, delle
sì,
sue paure.
Assolutamente, io penso che siamo di nuovo dalle parti di, forse probabilmente del vero Kaufman, no? Di quello, come dicevo prima, che ha in qualche modo sancito la sua portata autoriale, no? Sul cinema degli ultimi 10-15 anni, e quello appunto della sua invenzione, no, di ambientare la sceneggiatura stessa, non solo il film, la sceneggiatura stessa all'interno della mente del personaggio. E sicuramente queste immagini, no, come hai detto tu, dialogano assolutamente magari con altri film, con un certo immaginario eccetera, però poi riportano alla sua, come dire, esperienza autoriale, alla sua esperienza fortemente legata a un singolo uomo, questo sicuramente.
E io penso che la figura informe e irrappresentabile che lega tutte queste rappresentazioni e queste forme sia il labirinto, labirinto che si ripete un po' in tutti i film di Kaufman, come labirinto della mente, labirinto delle possibilità, labirinto degli eventi passati e futuri, che poi è un'immagine che ricorre, come dicevi giustamente tu, Antonio, anche in Shining. A questo punto direi che anche noi stiamo pensando di finirla qui. Dalla redazione di Onda Cinema è stato ancora una volta un piacere. Un saluto da Rudy Capra.
Ciao a tutti e a tutte da Antonio Pittiere.
E grazie, alla prossima, ciao.
Lunga vita alla nuova carne.